Eccoci per il nuovo appuntamento di Live Mercati. Buongiorno agli ascoltatori di Radio Incontri. Io sono Pierluigi Manfreda, il consulente finanziario che vi accompagna in questo spazio di approfondimento con l'educazione finanziaria e appunto con la lettura di quelli che sono i dati finanziari che giornalmente, appunto, telegiornali, TV, social ci riportano. In questa prima parte facciamo brevemente un piccolo recap, un piccolo riassunto di quello che ci siamo detti nelle prime due puntate, e dove abbiamo parlato appunto di inflazione, questa nemica mortale del risparmio. Tenetelo, mi raccomando, bene a mente, perché l'inflazione è nemica mortale del risparmio. Cos'è e come nasce questo terribile fenomeno, appunto, che erode ricchezza quotidianamente, purtroppo? Chi la combatte, come la si combatte, quindi quelle che possono essere le misure che banche centrali da un lato e governi dall'altro con le politiche fiscali possono mettere in campo, appunto, per limitare l'effetto erosivo di questa ricchezza, che è poi il risparmio degli italiani, effetto erosivo che è proprio appunto dell'inflazione. Quindi abbiamo introdotto concetti di cui si sente molto spesso parlare oggi in televisione, che sono il quantitative easing, questa politica ultra espansiva, politica monetaria ultra espansiva, con cui si genera nuovo denaro e si immette nuovo denaro nel circuito economico mondiale per evidentemente farlo riprendere dopo uno shock molto forte. Pensiamo appunto al Covid ultimo scorso, ma pensiamo anche alla crisi dei mutui subprime americana nei due anni tra il 2007 e il 2009. Quindi abbiamo parlato di quantitative tightening, che è l'esatto opposto, quindi è il ritiro di questo denaro e è lo stop immediato di questo acquisto di titoli di debito emessi da stati e società, attraverso cui appunto le banche centrali danno nuova linfa all'economia. Abbiamo parlato di tapering, altro concetto di cui si sta molto parlando, che consiste sostanzialmente nel rallentamento di questo riacquisto da parte delle banche centrali di questi strumenti di debito, denaro che poi dovrebbe essere utilizzato dagli stati appunto per diciamo essere reimmesso nel circuito produttivo del paese e ridare energia a questa macchina. Abbiamo anche parlato brevemente di quello che sono stati gli accadimenti degli ultimi, diciamo, 15 anni, appunto dalla crisi dei mutui subprime, crisi che poi si è trasformata in una crisi finanziaria che ha valicato i confini degli States, saltando di qua dagli oceani e venendo anche chiaramente in Europa, dove si è trasformata nella crisi dei debiti sovrani, che ha portato appunto al default, per esempio, greco, e a tutta una misura, al whatever it takes di Draghi, quindi a tutta una serie di misure ultra espansive, appunto, di politica monetaria necessarie per mantenere viva una macchina, quella economica, che sembrava essere sul punto di una paralisi probabilmente irreversibile. Quindi entreremo poi nelle altre parti di questo nostro terzo appuntamento nello specifico di alcuni concetti, ma prima di fare questo il primo pit stop musicale.
Is that all you get for your money? And it seems such a waste of time. If that's what it's all about, Mama, if that's moving up, then I'm moving out.
Eccoci rientrati dopo il primo pezzo musicale, che vi ricordo essere preso, anche questo come i successivi, da temi musicali che sono stati lo sfondo appunto musicale di film di Hollywood che hanno tematiche finanziarie al loro interno, e questi brani sono ripresi dal film Margin Call. Anche qui cast di attori stellari, da Jeremy Irons a Kevin Spacey, film molto interessante da vedere, istruttivo. Entriamo un po' nello specifico del titolo di questo appuntamento, Live Mercati. Dunque, Perché live mercati? Perché è chiaro che oltre che dare alcune informazioni di natura finanziaria, di natura appunto di educazione finanziaria, ci deve essere anche una qualche informazione relativa a quello che sta accadendo, a quello che è il polso dei mercati finanziari. E prima di introdurre il concetto degli indici finanziari, voi avete sicuramente presente la lettura, no, della parte economica di ogni singolo telegiornale in cui si parla di Dow Jones, in cui si parla di Nasdaq, in cui si parla di FTSE MIB. Bene, prima di entrare nello specifico di che cosa sono gli indici, facciamo un passettino dietro le quinte e cerchiamo di capire cos'è che ne determina questa volatilità, concetto fondamentale per chi poi si vuole approcciare alla pianificazione finanziaria, la volatilità dei mercati che è appunto data da questo andamento degli indici. Ma nel dietro le quinte esiste tutto un mondo di altri indicatori più prettamente economici di cui si dà lettura mensilmente o trimestralmente e sono un po' il polso vero di quello che sta succedendo nei vari comparti delle economie di tutto il mondo, oltre che evidentemente appuntamenti di tipo più istituzionale, importantissimo quello appena trascorso di ieri, la Banca Centrale Europea ha dato lettura di quello che sarà l'ulteriore innalzamento dei tassi di interesse, altri 75 punti base che come abbiamo visto ha un riflesso diretto per esempio sugli strumenti di indebitamento a cui noi tutti facciamo ricorso, sia ai finanziamenti che ai mutui, quindi questo era un appuntamento istituzionale molto importante, ma ci sono, ripeto, tutta una serie di indicatori che in qualche modo danno il polso di quella che è l'economia che gravita, che ruota intorno a quel settore economico. E per esempio mi riferisco alla lettura dei PIL trimestralmente, prodotto interno lordo dei singoli stati, ma altrettanto importante è la lettura, per esempio, dei tassi di disoccupazione. In queste due settimane ci sono tutta una serie di appuntamenti mondiali piuttosto importanti, piuttosto caldi, proprio perché si cerca di vedere se l'economia è in rallentamento e ci si sta approcciando verso un soft landing o piuttosto hard landing, quello di cui parlava il presidente della Banca Centrale Americana Powell, e probabilmente sarà un hard landing, quindi il mondo entrerà sicuramente in una fase di recessione, e appunto questi indicatori sono funzionali a capire che direzione sta prendendo la macchina economica. Quindi questi fondamentali, che sono appunto la lettura dei PIL, ma anche la lettura della produzione industriale, oppure come dicevo i tassi di disoccupazione americani verranno letti in queste due settimane, ma anche i tassi, il numero di domande di sostentamento alla disoccupazione, l'indice dei prezzi al consumo, quindi la lettura di quello che è il dato inflattivo, quanto sta pesando l'inflazione in questo momento, oppure altrettanto importante per esempio la lettura delle scorte di greggio in America, tanto per capire qual è il livello del greggio stoccato, e altrettanto importante e tema caldissimo di attualità, la lettura degli stoccaggi di gas in Italia. State ascoltando, diciamo, in tutti i telegiornali, o basta aprire un social e capire tutto questo, diciamo, affair che ruota intorno al comparto energia, specialmente in Europa, e avevamo il problema appunto di capire, per effetto delle misure prese nei confronti della Russia, le sanzioni prese nei confronti della Russia, quindi questo minor apporto di energia, come riempire gli stoccaggi che sono funzionali ovviamente al mantenimento non solo del riscaldamento in casa ma anche dell'energia elettrica necessaria a mandare avanti evidentemente tutto il comparto industriale. E quindi ecco, c'è tutta una serie di indicatori che sono funzionali a capire quello che sta succedendo nell'economia reale, perché ricordiamocelo, questo è un concetto importante relativo all'educazione finanziaria, i mercati finanziari non sono altro che il luogo nel quale trovano scambio quegli strumenti che le aziende quotate immettono nel mercato per il loro finanziamento, e quindi l'economia reale è il rovescio della medaglia dei mercati finanziari. I mercati finanziari, come sappiamo, sono spesso anticipatori e quindi raccontano nelle loro quotazioni un po' prima quello che poi succederà nella economia reale. Prima di entrare però nello specifico, nel dettaglio di questi indici, ascoltiamoci il secondo pezzo musicale. Boom, 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 gonna shoot you right down, right off of your feet, take you home with me, put you in my house,
up and see you strut up and down the floor. When you're talking to me, that baby talk, I like it like that. Oh yeah.
Eccoci rientrati nuovamente qui in studio su Live Mercati. Stavamo parlando di indicatori macroeconomici importantissimi per capire quello che sta succedendo, ecco, appunto a livello economico, industriale in tutto il mondo. Questi indicatori, la lettura di questi indicatori poi muove tutta una serie di diciamo ingranaggi che si traducono poi in una lettura di macro indici che sono funzionali a capire quello che sta succedendo in un certo settore industriale, in un certo settore diciamo macroeconomico. E sentiamo spesso parlare appunto nella parte economica dei vari telegiornali di indici di borsa. Il più noto di tutti, a noi italiani, è il FTSE MIB, ma ne esistono decine, centinaia di altri, diciamo, che sono sottocategorie o declinazioni dei macro indici che sono sovraordinati. Prendiamo i più importanti. FTSE MIB, che è appunto l'indice che prende le 40 società a maggior capitalizzazione all'interno di borsa italiana. E pensate, il FTSE MIB, queste 40 società, da sole valgono l'80% della capitalizzazione totale di borsa italiana e rappresentano il 90% degli scambi relativi, quindi delle compravendite relativi ai titoli emessi da questi indici. Quindi il 90% degli scambi quotidiani all'interno di borsa, della borsa di Milano sono rappresentati appunto dalle aziende, dalle società che compongono il FTSE MIB. Ma molto conosciuto è anche il Dow Jones, che deriva da Charles Dow e Jones Edward, che sono uno statistico finanziario da un lato e Dow Jones, Charles, il padre dell'analisi tecnica, che è quell'analisi che si fa appunto per andare a vedere la validità o il valore che è nascosto dietro una certa azione. Il Dow Jones, dicevo, racchiude le 30 blue chips, quindi le aziende a maggior prezzo, a maggior quotazione della borsa americana, non a maggior capitalizzazione, dove capitalizzazione è un concetto e quotazione dello strumento quotato è altra cosa. Ma famosissimo il Nasdaq. Il Nasdaq nasce negli anni 70 ed è l'indice americano che racchiude le aziende tecnologiche, le big tech a maggior capitalizzazione, investito dalla famosa crisi a cavallo tra il 1999 e il 2000, la bolla, famosa bolla .com, la bolla tecnologica. Altro indice meno conosciuto ma ugualmente importante per noi europei, l'Euro Stoxx 50, è quell'indice che racchiude i 50 titoli industriali dell'Eurozona più importanti, a maggior capitalizzazione. Anche qui, per capire il comparto industriale europeo che cosa fa, si guarda l'Euro Stoxx 50. Per andare poi in America e trovare il maggiore degli indici americani, lo Standard & Poor's, nato negli anni 50, anche qui le 500 aziende a maggior capitalizzazione di quel mercato. E è interessante notare, si può trovare l'animazione su Google, come gli indici siano qualcosa che non fallisce. Quindi io, risparmiatore, che voglio prendere posizione su un certo macro area economica, lo posso fare attraverso l'acquisto di strumenti che mi consentono di entrare per esempio in quell'indice e quindi agganciare il mio risparmio alle sorti di quell'indice. Ecco, quindi l'indice, tanto per cominciare, può fallire? Beh, tecnicamente l'indice non può fallire. E dicevo, su Google si trova questa animazione carina riferita allo Standard & Poor's, e si vede proprio come negli ultimi 30 anni, tra le prime 30 aziende che lo compongono, la totalità sono 500, si siano avvicendate in modo, diciamo, proprio da un estremo all'opposto, tra i primi posti, perché trovavamo per esempio Blockbuster e Coca-Cola, che oggi li troviamo molto più indietro perché sono stati sostituiti da tutti quegli indici tecnologici. Pensiamo ad Amazon, a Google, a Microsoft, a Netflix e tutto l'entertainment digitale. Quindi gli indici sono qualche cosa che mi dà, che restituisce all'osservatore la dimensione di quello che sta succedendo all'interno di quel mercato finanziario, che, dicevo, è lo spazio all'interno del quale vengono poi quotati gli strumenti emessi dalle aziende che compongono quell'indice. Prima di entrare poi nello specifico degli strumenti che possono essere acquistati, vai con il terzo pezzo musicale.
Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you.
Siamo rientrati dopo il terzo pezzo, che ricordo essere preso dalle colonne sonore del film Margin Call. Siamo nell'ultima parte del nostro appuntamento Live Mercati, cerchiamo di entrare un pochettino più nel dettaglio di quelli che possono essere gli strumenti che il risparmiatore ha a disposizione per agganciare una quota del proprio risparmio a quell'economia reale che abbiamo detto essere il sottostante del mercato finanziario. Questo è un concetto importante, lo voglio ribadire. Mercato finanziario è lo specchio di quello che succede all'interno dell'economia reale. Non è, come molti possono credere, un tavolo verde dove io mi gioco la mia mano e spero che sia fortunata. Al contrario, la pianificazione finanziaria che può essere fatta su una certa tipologia di strumenti è frutto di una lettura attenta dei bisogni, delle aspettative che il cliente ha rispetto all'impiego di quel denaro, ed è per questo che deve essere fatta con un professionista che assista nelle scelte di investimento la persona. Negli anni precedenti e anche nelle decadi precedenti era possibile acquistare, vedremo con quali rischi, strumenti anche molto specifici, e tutt'oggi è possibile farlo ma con rischi importanti. Entriamo appunto nel dettaglio. Quali sono gli strumenti quotati che io posso comprare per entrare e prendere posizione in un certo mercato? Tipicamente le azioni, le obbligazioni, strumenti derivati piuttosto complessi, uno tra questi per esempio sono i certificati. Più comuni, ma scelta molto più saggia da un punto di vista di pianificazione finanziaria, i fondi comuni di investimento, o più diciamo strumento di epoca moderna o contemporanea, gli ETF. Anche questi strumenti comunque che hanno delle particolarità che devono essere ben comprese. Cos'è un'azione? Beh, un'azione è la parte unitaria di un certo capitale che compone il capitale di una società. È uno strumento che la società emette nel mercato, è uno strumento che può essere emesso sia in mercati quotati che non quotati. La differenza è che in un mercato quotato io posso negoziare quello strumento con relativa facilità, in un mercato non quotato devo trovare un acquirente. Quindi attenzione a comprare azioni di un singolo emittente non quotato, perché poi si rischia di doversele tenere. Quindi l'azione è questo strumento con cui poi l'azionista è parte di quella società, quindi ne segue le sorti, o meglio, il capitale impiegato nell'acquisto di quello strumento segue le sorti di quella società, di quell'azienda, e è uno strumento che mi dà, da l'azionista, il diritto a percepire, laddove venga stabilito di emetterli, dei dividendi, che sono appunto quella quota parte di utili che le società poi redistribuiscono sugli azionisti. Da diritto all'azionista al voto in assemblea, e comunque, dicevo, uno strumento attraverso il quale aziende quotate non vanno a reperire capitali funzionali al loro business. Si può dire lo stesso delle obbligazioni, che però ha diciamo una struttura molto differente. Tanto per cominciare, non mi dà diritto a sedere in assemblea, non mi dà diritto a un dividendo, ma dà diritto alla percezione di un interesse, che è l'interesse che l'emittente di quell'obbligazione ripaga alla persona che ha comprato quello strumento. Quindi si traduce in una cedola o coupon che l'acquirente dell'obbligazione acquista per fornire denaro, per dare il proprio denaro a quell'azienda. Qui si va incontro a rischio emittente, rischio specifico, perché se defaulta, come si dice, cioè se fallisce l'emittente di quell'obbligazione, perdo il capitale, rischio liquidità, perché se non c'è la capacità, la liquidità di quell'azienda di ripagarmi il mio interesse, rischio di perdere la cedola, rischio di valuta, perché posso avere anche una cedola in una valuta diversa da quella che poi è la mia valuta di scambio e quindi avere anche un effetto, diciamo, da questo punto di vista. Poi, dicevo, ci sono i derivati. I derivati sono strumenti complessi dove all'interno sono un po' delle scatole, dove all'interno ci possono essere messi altri strumenti, e derivato perché il valore di quello strumento che è negoziato all'interno di un certo mercato deriva proprio dal valore dell'attività sottostante, dell'underline si dice, cioè di quello strumento che è sotto al derivato e che consente all'investitore su questo strumento di prendere una posizione su, per esempio, un certo indice, un certo mercato che è rappresentato appunto in quello strumento. Il certificato è uno strumento all'interno dell'insieme, del macro insieme dei derivati, e anche questo può essere costruito con o senza cedola, può avere come sottostanti indici o altre, diciamo, comunque sfaccettature di questo mercato finanziario che, ripetiamolo, è il luogo nel quale trova l'economia reale una sua rappresentazione. Anche il certificato, strumento complesso da capire bene, molto spesso vengono collocati devono essere ben capiti dall'investitore, se no, come dicevo, molto più vicini al concetto di pianificazione finanziaria ci sono i fondi comuni di investimento. Fondi comuni di investimento che sono società di gestione del risparmio, le SGR, o che sono SICAV, società di investimento a capitale variabile, o SICAF, capitale fisso, dove esiste una frapposizione sostanzialmente tra gli strumenti che in ultimo vengono acquistati e il risparmiatore che investe, e questa frapposizione nel mezzo c'è una variabile in più che è appunto il gestore di quel fondo che opera le scelte di investimento. E questo è importante perché c'è una serie di analisti che appunto, seguendo un certo benchmark, seguendo un certo indice, ma operano a monte le scelte di investimento su quel settore, e quindi c'è una gestione attiva nel caso dei fondi comuni di investimento, dove appunto si va a selezionare i migliori best performer all'interno di quel mercato, all'interno di quell'indice, o strumenti, dicevo, più moderni che consentono passivamente di prendere posizione su un certo mercato, che sono gli ETF, questo acronimo inglese che sta per Exchange Traded Fund, e quindi che consentono appunto di prendere posizione su un certo indice, ma hanno la negatività tra virgolette, o positività a seconda di quello che uno vuole ottenere, che consentono di prendere posizione su un certo mercato. Sostanzialmente questi sono i macro strumenti con cui andare ad investire il proprio denaro. Nel prossimo appuntamento spiegherò in dettaglio come. Ora vi saluto e vi lascio con l'ultimo brano musicale.
Oh,